Today, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill.
The Fool of the Hill.
Nobody wants to know him.
Cioè.
Mamma mia.
Che hai
conosci
notato.
Levitis, di traduzione, traduzione, non è una grande presentazione, ragazzi.
No,
che
no,
mi fa.
Sono d'accordo, vero. Ben trovato Giovanni, buongiorno.
No, ben trovato a te, sei sempre a giro, prima a Marocco, ora ritorni in India.
Sì,
sta
a
casa, ce l'hai una casa.
Ma stai
state a casa.
Giovanni Gozzini 055 73 999 33, chiamateci.
Questo
in diretta.
Questo è come ad Auschwitz.
Già Giovanni Gozzini il numero, esatto. Ma se proprio se avete, come dire, vergogna e pigrizia di chiamarci, il numero di WhatsApp è 366 6260 155. Noi siamo una radio, privilegiamo sempre le voci, ovviamente.
Mi corre l'obbligo di richiamarti a quello che abbiamo promesso, perché si è promesso una trasmissione sui morti, nel senso.
Ma sui morti o sulla morte? Sono due cose
uguale.
Molto
no,
insomma, voglio dire.
È uguale.
Già comincia
la discussione.
Vabbè, e poi un'altra trasmissione
l'avevo
promessa.
L'altra la voglio fare perché io mi scontro ogni giorno con i miei amici sostenendo che la visione, come dire, insistita, vai, usiamo questo eufemismo, delle serie televisive sta ammazzando il senso critico estetico dello spettatore.
In che senso estetico?
Nel senso che quando tu vai a vedere un film e guardi un'opera d'arte, cioè dall'inizio alla fine, e poi alla fine dici mi piace, non mi piace, qual era il messaggio, cosa voleva dirci, eccetera, no? Perché è compiuta in sé. I miei amici che si sciroppano tutte queste serie televisive guardano consumando. È come se mangiassero i popcorn ma non guardassero più i film, vanno avanti per vedere come va a finire, ma non gliene frega poi nemmeno tanto di come va a finire, semplicemente si impippiano sul divano.
Si impippiano, lo metterei tra le parole da approfondire nella nostra trasmissione di sociolinguistica, naturalmente. E chiamateci, perché non parliamo di questo, torneremo su questi temi coinvolgendo anche specialisti e tecnici del settore. Non parleremo, naturalmente, non parleremo della manovra che è stata bocciata, perché nel frattempo Conte chiede tempo.
È la manovra voodoo questa, eh?
A cioè, Bruxelles,
è un piano
di rilancio. Per cui veramente ne vedremo delle brutte. Savona dice non reggeremo a lungo, la manovra è da riscrivere, quindi il ministro ha già detto non ha più senso andare avanti.
Questo mi sembra interessante, cioè che questo governo, diciamo, un po' di raccattati dalla piena, e sta mostrando tutti i suoi difetti. Il problema è che l'opposizione, la sinistra, sta ancora peggio, quindi accidente al meglio, diceva quello.
Parliamo invece di che cosa sta accadendo in Francia, perché una di quelle vicende che entrano nei nostri telegiornali, poi se ti fermi per strada qualcuno dice ma che cos'è se lo sei, i gilet gialli, la Francia, nessuno sa dire niente.
No, secondo me è interessante perché è quello che io penso sia il sottofondo comune di tutti i populismi, sovranismi, nazionali, chiamiamoli come vogliamo, in Europa, no, anche Trump, anche l'elettorato di Trump, quindi diciamo un fenomeno abbastanza trasversale, che quel movimento lì lo mette secondo me molto bene in luce.
Allora, prima di tutto diamo le 5W, che cosa sta accadendo in Francia? Spieghiamolo a uno che ci sta ascoltando. Dice in Francia,
la molla scatenante è stato un aumento di pochi centesimi del prezzo del gasolio, che Macron ha incautamente, un altro degli errori che ha fatto, presentato come carbon tax, cioè tassa sull'inquinamento, eccetera. Al che, diciamo, soprattutto fuori Parigi, un popolo composto mediamente di persone adulte se non anziane, in cui dentro lo zoccolo duro sono gli autotrasportatori che vanno avanti a gasolio, in Francia come un po' in tutta Europa, e che è un settore in crisi che rappresenta, diciamo, uno dei nodi della questione. Ma poi questa data il destro ha una mobilitazione via social che ha mobilitato un po' tutti, sempre restando in questa fascia d'età, non ci sono grandi giovani, studenti, insomma non ce li vedo tanto, almeno diciamo da quello che si può giudicare dai reportage giornalistici, però un movimento molto trasversale anti-Macron, cioè in cui l'elemento caratteristico è la personalizzazione esasperata. Noi in Italia con Renzi abbiamo, prima ancora con Berlusconi, ne abbiamo saputo qualcosa, è dell'orco, cioè diciamo la colpa è sua, diamogli addosso, diciamo questa è la reazione. Quello che io ci leggo è, e questo è, trovo il fenomeno trasversale, qual è il sentimento dominante di questa mobilitazione? È la paura. E la paura, come purtroppo sanno gli psicologi, è la spinta, la pulsione, come dicono loro, più potente, ma anche che porta ai gesti più irrazionali dell'essere umano. Perché dico paura? Perché secondo me, una cosa ha detto Boris Johnson, il leader conservatore, cerca di fare le scarpe alle mani, la perdita di controllo. Cioè la sensazione, secondo me, che accomuna l'elettore 5 Stelle e l'elettore di Trump è la perdita di controllo sulla realtà, intesa nel senso più cosmico del termine, perché naturalmente poi la paura ha anche la difficoltà fondamentale che incontra è a definire qual è l'oggetto di questa paura, perché se lo comincia a definire già la sta superando. Invece è una paura appunto cosmica che, se gli vuoi dare un po' d'analisi, è l'agorafobia, cioè la paura di questo mondo troppo aperto, in cui arrivano gli immigrati, arriva il terrorismo, la Cina per gli autotrasportatori a gasolio, quelli dell'est viaggiano ubriachi a tariffe stracciate. C'è sempre qualcosa che dall'esterno ti turba la vita e te la fa apparire, forse per la prima volta addirittura nella tua vita, come assolutamente precaria e fragile. Io che la guardo, diciamo, da storico globale, dico è la perdita dell'Europa e anche un po' del Nord America, della sensazione un po' anche vanagloriosa, un po' illusoria, di controllo del mondo. Il mondo va da un'altra parte, c'è la Cina, questi colossi, e ci fanno paura, no? Appunto, questa paura irrazionale. Questo, diciamo, distingue anche Salvini, cioè il Fronte Nazionale, diciamo, insieme a Mélenchon, l'estrema destra e l'estrema sinistra, cercano un po' di inzupparci il pane in questo movimento, senza grandissimi successi. Non mi pare che anche i sondaggi in Francia gli diano un po' di vento nelle vele, perché in realtà poi questi non si fidano di nessuno, personalizzano su Macron, vai la tua vecchia, vai con la tua vecchia, non ce l'ho per carità. Ma perché l'ideologia di cosa ha bisogno? Della fiaba sempre, cioè c'è i buoni, c'è i cattivi, io sto coi buoni, tutti gli altri sono cattivi, tutti gli altri, e ci vuole l'orco. Perché se io personalizzo il male ho l'illusione che, ucciso il drago, tutto quanto torna a posto, no? Che è l'illusione della religione. Poi.
E la cosa che fa più paura è che non solo ci vuole l'orco, ma ci vuole anche San Giorgio.
San Giorgio, certo. Quando gli chiede ai miei studenti qual è il film che gli piaceva di più, le generazioni un pochino più anziane, gli piaceva Matrix, proprio per l'idea del predestinato. Io non devo fare nulla. E tanto questo era per loro un enorme sospiro di sollievo rispetto alla precarietà del futuro.
Non sono predestinato
e al combattimento.
Io,
e allora, quindi, capito? Che è poi l'idea della religione, no? Arriva Gesù Cristo, l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Ora la riforma liturgica, messo che prende su di sé, tanto per darci un pochino più di senso di colpa, di senso di colpa in positivo.
O di responsabilità.
Di responsabilità, bravo. Il senso di colpa va cancellato dal lessico e anche dall'immaginario collettivo, non serve a nulla.
È un grande motore di potere temporale il senso di colpa.
Sì, però non serve assolutamente a niente, cioè la gente non fa mai nulla di buono in preda al senso di colpa. Se lo fa, lo fa perché si libera del senso di colpa e prende la responsabilità, che è una cosa molto diversa. Ti ricorderò che nella Bibbia, sia Antico che Nuovo Testamento, non ricorre la parola perdono, ricorre la parola cambiamento, conversione. Vai, non peccare più, cioè cambia la tua vita.
Troppo facile.
Perdono. Ma il perdono non significa niente quando vedi
lo perdono
dei tuoi colleghi quando vanno col microfono sotto,
ma lei lo
il
perdona l'omicida di suo figlio,
gli hanno appena ammazzato la figlia, dice ma lo perdono, però non diciamo cosa fargli, ecco, a quei giornalisti.
0557399933 sulla questione delle serie, scrive Guido: sono completamente d'accordo con Gozzini sulle serie, sono prodotti costruiti ad arte per incollarli al divano, a volte si salvano le prime due stagioni, insomma le prime due stagioni tanta roba. Poi gli autori si arrampicano, poi gli autori si arrampicano sugli specchi pur di andare avanti. Il tema suscita.
Ma sì, perché li guardano tutti, capito? Mm. E secondo me, tra vedere una roba che non finisce mai, perché farei una distinzione con le serie tipo Black Mirror, cioè quelle a episodi compiuti, come Era una volta ai confini della realtà, per quelli che sono
i vecchi telefilm,
che hanno l'episodio compiuto, perché io dico questo, cioè la compiutezza dell'opera d'arte, cioè vai a vedere un quadro, è quello, e il film è quello, inizia e finisce. Quando una cosa non finisce, diventa seriale, secondo me, il tuo senso critico, cioè, infatti gli dici: ti piace sta scena? Sì. La serie la scegli subito, no? Ma ecco, mi piacerebbe sapere da chi le segue, in base a cosa la scegli. Ti piace l'ambientazione? Ti piace i personaggi?
Ti piace il tema?
Ti piace il tema? Già il tema, stabilire che cos'è il tema di House of Cards o del Trono di Spade è difficile, perché sono fantasy, una applicata alla realtà, tra virgolette, politica degli Stati Uniti, e un'altra la fantasy. È più l'ambientazione, cioè è più l'atmosfera che non dice mi piace quell'argomento lì. E qual è l'argomento? In House of Cards qual è la corruzione del potere? Capirai. Cioè, praticamente comprende tutto quanto
lo scibile umano.
La produzione artistica, dell'umanità. Però ecco, bisogna farla via questa trasmissione, perché secondo me sono curioso, ecco, perché è un fenomeno, cioè
assolutamente il nuovo.
Nel film di Sorrentino, l'unico che mi è veramente piaciuto, che aiuta la giovinezza, c'è Jane Fonda, che è l'attrice da sempre di Harvey Keitel, che fa questo vecchio regista, un Kubrick della situazione, che si fa tutto il viaggio, va da lui e dice: guarda, io andrò a fare la serie televisiva, perché quello è il futuro, il tuo cinema è morto e te non fallo nemmeno quest'ultimo film che vuoi fare. E lui, Harvey Keitel, va in ciampanelle, però è un elemento della realtà. Oggi, diciamo, il baricentro finanziario commerciale si è sicuramente spostato lì, Poi si cerca anche di fare le sinergie, naturalmente.
C'è un messaggio che arriva da Marco da Livorno, che dice: buongiorno, sono Marco da Livorno, lettore del Movimento,
mi permetto
di interpretare 5 Stelle. Chiedo scusa, ma il tempo è quello che è, no, e anche gli anni. Non mi sento di aver votato guidato dalla paura, tutta più senza. Chi ha avuto paura ha continuato a votare PD e compagnia bella. Lo spauracchio della paura in questo caso è l'economia, lo spread, eccetera eccetera. Chi ha avuto paura ha votato il solito, perché se mi sento fregato, traduco io, c'è una parola più volgare, ma so come, cioè, come dire,
sarebbe vero questo, se
voto PD per sentirmi rassicurato, no, mentre invece lui dice: ho fatto magari anche un salto nel buio, ho avuto coraggio, non ho avuto paura, dice Marco da Livorno.
È verissimo se ci si riferisce al Movimento 5 Stelle prima maniera, perché quello è senz'altro un movimento, io lo classifico di sinistra. Le 5 Stelle sono l'ecologia, la connettività, la sostenibilità, cioè sono tutti parole d'ordine del Movimento Verde ambientalista di sinistra. Il Movimento 5 Stelle nasce così, però poi si trova a fare la Democrazia Cristiana. Cioè, quando mi dici il reddito di cittadinanza, che non è una di quelle 5 Stelle, mi dici sostanzialmente la Democrazia Cristiana. Ti sembra di fare qualcosa di nuovo a te, ma perché non hai studiato la storia? Cioè, le pensioni di invalidità o di vecchiaia in tutto il sud d'Italia sono stati il reddito di cittadinanza, lo chiamavano in un altro modo.
La cosa che mette in discussione questo passaggio che dici tu è che praticamente da uno studio fatto e pubblicato dal Corriere della Sera è verificabile. Il reddito di cittadinanza dal sud e solo la Campania, dei 10 miliardi che serviranno subito, prenderà da sola un terzo, per cui non credo, come dire, cioè, la cosa andrà avanti con grande.
Quando io dico paura, io dico questo. Cos'è la paura? La paura è un ragazzo del sud la cui aspirazione, come in Checco Zalone, è il posto fisso. La paura è la rinuncia preventiva a spendersi nel mondo, cioè a dire, ma a farsi la domanda di tutto, che cosa so fare, che cosa ho imparato a fare o che cosa mi piacerebbe fare, perché basta anche questo se sei molto determinato, e poi affronta il mondo, mettiti alla prova, cerca, sbattiti. Invece il posto fisso e il reddito di cittadinanza è il posto fisso mascherato. Da questo punto di vista, io non sono d'accordo, cioè lo sparacchio non è l'economia, diciamo l'Europa poveretta con le sue parole sommesse ti ricorda, dice guarda, se non si produce senza l'illeri non si l'allera, cioè se non si produce e si fanno continuamente redditi a debito e non c'è nessuno che crea ricchezza, che crea valore, poi si va a carte 48. Non è che ci voglia la scienza, ecco, infusa per dire una cosa del genere, non è lo spread, non è il complotto, ecco, questa è la reazione della paura. Se uno ti richiama i dati della realtà, ecco, cioè, tu diventi l'orco, no? Ma questo è un semplice dato di realtà.
C'è una telefonata al nostro centralino. Pronto, buongiorno.
Pronto, ciao Raffaele, ciao Giovanni, sono Manfredo.
Prego.
Sento il ritorno, ma non è un problema. Volevo dire una cosa. Secondo me tutta questa paura che poi ha portato agli avanzamenti dei populismi e dintorni è determinata anche da un cambio di una serie di paradigmi a cui noi eravamo abituati da millenni. Se te pensi che sta crollando comunque l'impero americano con la sua egemonia culturale ed economica, stanno arrivando nuovi imperi economici e culturali, la Cina e non solo, la capacità di movimento delle persone che fa sì che le immigrazioni siano molto più veloci rispetto a prima, quindi più difficili da digerire, un cambio di paradigma a livello industriale, industria 4.0, l'immateriale dintorni, un altro cambio che è la possibilità di comunicare velocissimamente con tutto il mondo. Ci ha spiazzato talmente tanto che cosa facciamo? Torniamo indietro nel caminetto, nei nostri piccoli confini, e diamo la colpa sempre al diverso, all'altro, della nostra incapacità di capire il mondo che sta cambiando e di evolversi e di affrontare il cambiamento al posto di rinchiudersi in vecchie formule, i dazi, le frontiere, il nazionalismo e dintorni. È una battaglia di retroguardia che farà morti. Però il mondo cambierà comunque.
È quello che dice Giovanni quando racconta di come i sovranismi generano guerre nella storia. Grazie Manfredo per averci chiamato.
Ha perfettamente ragione, cioè sono completamente d'accordo con lui. E il bene rifugio, quando non sai più, appunto l'agorafobia, quando non sai più leggere la piazza, non capisci più cosa sta accadendo perché tutti i paradigmi sono cambiati, sia diciamo del liberale democristiano e sia del comunista, che cosa fai? Lo Stato. Mi rifugio nello Stato. Qual è il bene rifugio che ci ha insegnato il Novecento? Lo Stato. Poi ha fatto milioni di morti, appunto, in tutte le sue versioni, nel fascismo e nel comunismo, uguale.
Che cosa doveva essere lo Stato nel nuovo millennio ce lo dovremmo domandare, però, perché diciamo così non possiamo dire...
Adesso, per i sovranismi e anche per i 5 Stelle, diciamo, 2.0, seconda maniera, è il bene rifugio. Io non mi fido più dell'Europa, non mi fido più degli immigrati. Cosa voglio? Metto la testa sotto la sabbia, cioè gli dico chiudetemi le frontiere, datemi il reddito di cittadinanza e io sto qui buono buono a casa mia. Questa è la reazione, diciamo, del tirare remi in barca, dire io questo mondo non lo capisco e non lo voglio nemmeno capire. Una dei marker della personalità autoritaria di Adorno, questa è una vecchia ricerca classica della sociologia del 1950, era la proiettività. La projectivity era quando tu proietti nel mondo esterno che non vuoi andare a conoscere, che non viaggi, i californiani erano l'oggetto delle interviste di Adorno, e ci proietti l'idea del complotto ai tuoi danni, no? Questa è la proiettività. E diventa questo, capito? Allora, qual è il segnale più grave dal mio punto di vista? È la perdita di speranza, di fiducia nel futuro, la perdita di dinamismo. Questo potrebbe anche essere letto come il declino dell'Europa, cioè come l'Europa che ha ormai perso irrimediabilmente la sua capacità, usiamo proprio il termine scandaloso a sinistra, imprenditoriale. cioè di dire io ho quest'idea e voglio andare là. Questo l'hai perso, non voglio andare da nessuna
però
parte.
Però pretendere che lo Stato faccia lo Stato, dopo aver definito cosa deve fare lo Stato, non è rifugiarsi nella copertina di Linus. Cioè, se noi stabiliamo... cioè, io penso a Luciano Gallino che raccontava ancora negli ultimi anni della sua vita di come dovesse essere lo Stato a generare lavoro, ad esempio. Per cui, non lo so, dobbiamo lo Stato dentro un sistema... pseudo federale,
sì,
come
diciamo
quello
questo,
europeo, che fa? Che deve
non,
fare?
Non immaginarti il vecchio keynesismo del New Deal,
no, certo,
di Roosevelt, perché quello ci mette 10 anni e alla fine è la guerra a rifare l'occupazione
e a far ripartire tutto, infatti.
A far ripartire piena. Oggi ce l'hai ancora meno, perché se fai il ponte di Messina ci vanno a lavorare gli immigrati, non ci vanno i tuoi, cioè. E quegli immigrati mandano le rimesse a casa loro, cioè, appunto, come diceva il Mamo, tutto quanto è cambiato, e quindi anche delle ricette ormai di un secolo fa, keynesiane classiche, non vanno bene. Cosa deve fare lo Stato? Un sacco di roba. Se io voglio dare a tutti di riprendere in mano il sogno di cosa volevano fare da grandi quando erano ragazzi, lo Stato c'ha un casino di roba da fare, c'ha da fare formazione, c'ha da fare formazione lavoro, c'ha da dargli l'eguaglianza delle opportunità, non si lascia nessuno indietro, ma non per diventare tutti uguali.
No, certo,
questo non lo vogliamo
questa
in cosa comunismo
che
sovietico. Vogliamo che tutti siamo diversi e tutti siano in grado di dare secondo le proprie capacità.
È una risposta che non è alleggeriamo le funzioni dello Stato, cosa non significa niente, lo Stato,
diciamo,
light,
alleggeriamole da alcune parti, la RAI non ce n'ho bisogno della RAI,
soprattutto
non ce n'ho bisogno di Alitalia, alleggerisci quella roba lì e adoperati, ma devi riflettere molto a fondo, Stato, perché c'hai da ripensare anche te tutte le tue funzioni. Come si fa a ridare concretezza a quel sogno? Appunto, che tipo di formazione? Non puoi dare più finanziamenti a pioggia, devi andare dagli imprenditori, dai lavoratori autonomi, dirgli cosa vi serve e la burocrazia la devi ammazzare. Questi, oggi il corpo italiano dei dipendenti pubblici è un corpo che si autoprotegge, che lavora per proteggere se stesso, non è al servizio dei cittadini. Queste sono le vere rivoluzioni. Questo diceva il Movimento 5 Stelle all'inizio, sulla burocrazia pubblica, e siamo finiti che, appunto, il condono va bene, ecco.
Ci sono alcuni messaggi, c'è una telefonata. Nel frattempo un uomo ha dato fuoco alla casa della moglie e ha ucciso il figlio, mentre un bodybuilder stava partendo per le Canarie per andare ad ustionare con l'acido la ex. Per cui nel 25 di questo mese, il giorno contro la violenza contro le donne, abbiamo una valanga di notizie ancora da darvi, purtroppo. Pronto, buongiorno.
Sì, pronto.
Prego. Non sentiamo. Puoi ricominciare da capo, non abbiamo sentito niente.
Sì, volevo dire, questa mancanza di prospettive è anche perché dei valori culturali sono stati completamente tradotti in termini economico-finanziari. Voglio dire, l'apertura, la bellezza dell'incontro con razze diverse, la libera circolazione... sono diventati concetti, patrimoni esclusivamente del mercato, del libero mercato, mentre c'è un discorso culturale dietro alle spalle. È chiaro che le persone, se poi traducono questa libera circolazione, questo incontro in termini esclusivamente economici e vedono quello che è successo grazie all'apertura dei mercati, cioè una competizione selvaggia che ha portato le fabbriche a spostarsi da qui a altrove senza una motivazione, diciamo, apparente, la reazione è quella: allora si vuole lo Stato, allora ci dobbiamo chiudere, allora non vogliamo più avere niente a che fare. Quindi continuare a parlare di questa apertura esclusivamente in termini economici e finanziari, secondo me è un errore. Dovremmo invece riappropriarci del valore culturale di questa apertura, e la sinistra ha perso questa idea, si è appiattita sulle idee, diciamo, del libero mercato e non ha invece fatto vedere quello che c'era di bello dal punto di vista umano, sociale, nel mescolarsi, nell'essere aperti, che non è necessariamente in parallelo al capitalismo sfrenato, alla competizione sfrenata, cioè sono altri valori, si può associare un'altra visione economica a questa apertura, mentre sembra che sia automatico, capito? Apertura, mescolanza, incontro uguale libero mercato uguale economia selvaggia uguale ceti poveri. È chiaro che le persone poi dopo dire no, allora noi il libero mercato d'Europa non lo vogliamo, noi vogliamo lo Stato di prima. Ma è una mistificazione, questo è un dispiacere, perché ci dovrebbe essere chi invece fa capire che cosa si intende per libera circolazione, economia circolare, che non è detto che il prodotto interno lordo debba sempre aumentare.
Ah no, infatti,
perché questa visione
non è più quello il Dio, se no chiarissima. Non è più il Dio da pregare l'aumento del PIL e il libero mercato. Grazie.
Capito? Cioè, non è solo quello la libera imprenditorialità, cioè non traduciamo solo in una questione prettamente economica. Facciamo vedere qual è l'aspetto sociale, la bellezza di queste cose, capito? Contro invece la paura della chiusura, cioè, però purtroppo questi temi sono diventati esclusivamente, come dire, vengono prodotti in termini economici capitalismo libero, sfrenato, competizione, competitività,
sì, sì,
e
sì,
questo veramente la gente ha visto che non funziona.
Infatti tutto deve essere misurabile, calcolabile, monetizzabile. Grazie per averci chiamato, siamo in chiusura, ti devo salutare, grazie per questo intervento molto bello e interessante. Scrive Antonio: serie autoconcluse, miniserie, serie procedurali, serie serializzate, antologiche, serial antologici, diverse modalità di narrazione dilatata rispetto al cinema.
Allora, prenotiamoci, perché venerdì cinema prossimo
cinema lavora su sintesi, serie sul tempo, dice Antonio. Interessante,
no, che Antonio ci chiami e così ci
molto,
no, il prossimo venerdì che ci chiama e si fa la trasmissione sulle serie, perché diciamo così è un po' criptico.
Condivido quasi tutto, ma il vero problema è che non sembra esserci un via d'uscita. Questo nuovo pensiero, o meglio nuovo non pensiero, pare inarrestabile, dice un altro ascoltatore. Non sono d'accordo con voi, la globalizzazione è un'opportunità per pochi.
La
globalizzazione è un'opportunità per pochi, ma la gente si è sentita tradita, delusa e ingannata dalle élite. Il profitto degli ultimi porta ad uno scontro sociale. La realtà è chi vive una quotidianità pesante non può raccontargli favole, dice
no,
Mario.
Questo, diciamo, posso dire una cosa su questo? Abbiamo un 30 secondi, perché è una visione molto parrocchiale, molto provinciale. In Cina 400 milioni di persone sono uscite dalla povertà, per loro la globalizzazione è una benedizione. Se guardiamo le cose non considerandoci l'ombelico del mondo, ci sono anche in Africa paesi e popoli che sono per la prima volta cresciuti in modo significativo. Se vuoi, paradossalmente, le stesse migrazioni, perché chi migra non sono i più poveri delle loro situazioni d'origine, sono uno degli effetti positivi della globalizzazione. Quella è gente che in qualche misura ha preso in mano il proprio destino. Questo, quando io dico, e ha ragione l'ultima ascoltatrice, quando io parlo di riprendere in mano il sogno di una vita, ci sta l'apertura al mondo. Se non sei depresso, viaggi, no?
Come grazie,
come
grazie,
fai,
grazie.
Se non sei depresso, viaggi.
Grazie Giovanni Cozzini, ci sentiamo venerdì prossimo, parleremo delle serie TV, non c'è dubbio. A questo punto sta arrivando il giornale radio di Popolare Network.